In the Mood for Law è un podcast di cinema e diritto, realizzato da Emanuela Fronza e Giovanni Modica Scala. Si propone di evidenziare come l'arte, e in particolare le immagini e il cinema, permettano di vedere meglio il diritto e la giustizia. Buongiorno a Stefania Parisi, grazie per aver accolto il nostro invito e per il tempo che ci dedica. Stefania Parisi è professoressa di diritto costituzionale alla Università di Napoli, Federico II. Allora, giurista ma anche cinefila, qual è l'apporto che il cinema e più in generale le immagini possono dare nella comprensione del diritto e della giustizia?
Beh, io ritengo che ci siano diverse prospettive da cui guardare l'apporto del cinema alla comprensione del diritto e della giustizia. Io ho provato a recuperare delle categorie che il giurista conosce abbastanza bene, quali la categoria del descrittivo-prescrittivo, no? È una categoria che i giuristi frequentano spesso. Ecco, io posso individuare due filoni nel rapporto cinema e diritto proprio seguendo la falsariga del rapporto descrittivo-prescrittivo, perché da un lato abbiamo questo filone che diciamo è anche irenico, no? Descrittivo-irenico, che descrive il diritto, che descrive il diritto e la giustizia e il processo e che in qualche modo è si rappacifica con il diritto. Penso per esempio, non so, a tutte le ipotesi, a tutti i casi di courtroom drama come L'uomo della pioggia, come Il rapporto Pelican, e in questo filone rientrerebbe secondo me anche, diciamo, tutto il diritto rappresentato in forma di commedia. Che so, faccio una cosa per tutte, un film che mi diverte molto guardare, anche se un po' amaro, che è La costola di Adamo, Adam's Rap di George Cukor, un bellissimo film del 49 con due straordinari attori come Spencer Tracy e Katharine Hepburn. Ecco, questo filone descrittivo dà una visione pacificata del diritto, il diritto come soluzione. Il filone invece che chiamerei prescrittivo o polemico è un po' diverso, ed è forse quello che preferisco, perché ci dice in qualche modo cosa il diritto dovrebbe o non dovrebbe essere, e in qualche modo ci illustra anche il rapporto che il diritto intrattiene per esempio con il potere. Diritto e potere sono, secondo me, diciamo, viene un po' considerato, no, il diritto come qualcosa che è vicino al potere o che dovrebbe essere lontano dal potere, quindi quello che il diritto dovrebbe o non dovrebbe essere. In questa chiave, per esempio, film straordinari di Paolo Sorrentino come Il Divo o Loro, secondo me colgono un aspetto prescrittivo del diritto e anche polemico del cinema rispetto al diritto e rispetto a, appunto, a questa endia di diritto-potere. Ecco, sono stata un po' dicotomica, io in genere non ragiono per dicotomie, però in questo caso secondo me è interessante questo punto di vista. Poi naturalmente le visioni del cinema sono sconfinate, così come sconfinata è la visione che ciascun regista ha del diritto.
Grazie, molto interessante. E allora continuo, in che modo il cinema e il diritto contribuiscono a rappresentare la giustizia e anche a formare una cultura della giustizia?
Molto, molto interessante questa domanda, perché in realtà diciamo io la scomporrei in due parti: in che modo il cinema rappresenta la giustizia e in che modo il cinema forma una cultura della giustizia e direi anche aiuta a formare dei concetti giuridici. Forse è interessante provare a dividere le due parti. Il cinema rappresenta la giustizia, sì, molto interessante quello rappresenta, ma riprendendo la seconda parte di quella dicotomia che avevo detto sulla visione polemica del cinema rispetto al diritto, mi piace molto di più come il cinema rappresenta ciò che non è giustizia, quindi l'ingiustizia, quindi tutto quello che ricade nel non diritto e che quindi forse potrebbe ricadere nell'area dell'arbitrio, del potere, nell'assenza del procedimento, del giusto processo, del giusto diritto della democrazia. Faccio diversi esempi. Ecco, in questo senso racchiude una cinematografia vastissima È molto più, forse molto più estesa la cinematografia che si occupa della non giustizia piuttosto che quella che si occupa del diritto. Faccio per esempio accomuno film come Philadelphia di Jonathan Demme oppure Dancer in the Dark di Lars von Trier. Ecco, lì poi c'è l'errore, che è un altro filone ancora, ma raccoglie per esempio anche il giustizialismo. Penso a un filmone come M, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang del 1931, questa giustizia come oppressione, come vigilante, come caccia al colpevole, oppure a sua volta tratto da un grande libro, The Trial di Orson Welles, straordinario film del 62 in cui si riproduce il processo di Kafka. Da ultimo non posso non citare il mio mito assoluto, cioè Stanley Kubrick, il suo dramma antimilitarista in Paths of Glory, Orizzonti di Gloria del 57. Quindi questo mi interessa molto di più come il cinema rappresenta la non giustizia e come forma una cultura della giustizia anche per contrapposizione, anche formando concetti giuridici. Faccio per dire, divorzio all'italiana, Pietro Germi. Ecco, lì era costruito per rappresentare un'idea di diritto e di giustizia, rappresentando le incongruenze del codice penale dell'epoca che puniva appunto l'omicidio per causa d'onore. Ecco, in questo caso Germi illumina l'inadeguatezza di questo lato del diritto in qualche modo, non voglio dire che contribuisce a diciamo, formare una cultura, il concetto giuridico del divorzio, ma lo supporta e prende il polso della società dell'epoca per trasformare in qualche modo il diritto. Mi sembra, poi non so, forse io ci vedo di più di quello che è, forse perché appunto vedo il diritto dappertutto e quindi lo vedo anche al cinema, anche se anche nel diritto vedo il cinema, quindi ho una visione un po' bipolare del rapporto cinema e diritto.
Stefania, lei ha scritto sul negazionismo e anche sul diritto alla verità. Ora, verità e dubbio sono due poli su cui oscilla il diritto e in particolare la giustizia penale. Allora, le chiedo, è possibile considerare il rapporto tra verità e dubbio comune ai due mondi di cinema e diritto?
Io allora sicuramente credo di sì, però ho anche un'idea sul diritto alla verità e sulla verità in generale. Preferisco un po' il dubbio, diciamo, sto un po' dalla parte del dubbio. Credo che il cinema e così come il diritto debbano stare più lontani possibili dalla verità, soprattutto se la intendiamo come una verità assoluta, come una verità sulla quale non si torna più, come una verità che è dogma. Ecco, quindi faccio per dire, la mia simpatia va tutta a film come Rashomon di Akira Kurosawa, che rappresenta le verità nel processo attraverso le testimonianze di questo caso. Va anche, diciamo, al diritto alla verità così come lo immaginavamo, per esempio, per quei film tipo La notte delle matite spezzate o Garachio Limpo, perché sono dei film in qualche modo che vanno alla ricerca della verità in sistemi come quello argentino, come le sparizioni forzate di quegli anni. Ancora, per esempio, sempre nel rapporto tra verità e diritto, ma anche verità e politica, un film come The Confession di Costa Gavras del 1970 sui processi stalinisti. Ci dice qualcosa di importante sulla verità rivelata dall'alto. Ecco, la verità ha sempre a che fare con una dimensione di potere più che di diritto, per cui secondo me sia il cinema che il diritto devono stare un po' più lontani dalla verità. Credo molto di più nel dubbio, quindi il rischio è che si foraggi una retorica della verità come retorica di regime. Credo molto di più nel dubbio, credo molto di più nel processo come luogo delle verità. Piuttosto che di una verità rivelata. Credo come Manuela Fronza, sono un po' contraria alla verità imposta per legge come atto di potere. E ha a che fare col potere e non con il diritto.
Grazie per restituire questa complessità. Un'altra domanda, se avesse la possibilità, quale figura della giustizia racconterebbe in un film?
Questa è interessante questa domanda. Io non se c'è bisogno di un'altra rappresentazione di qualche altra figura della giustizia. Io credo che sia molto importante capire quale idea di quella figura vuole rappresentare il regista, perché significa che il regista ha capito che quella figura della giustizia sta cambiando in un determinato momento. Faccio per dire la rappresentazione dei giudici attraverso il cinema è interessante perché fa capire come il diritto vede quella figura o come quel giurista, quel cineasta vede quella figura del cinema. Film come Film Rosso, no? Di Kieślowski, che parla di questo giudice un po' oscuro, un po', no? Questo suo, sono film completamente diversi da film come La Corte di Christian Vincent del 2000. 15, ecco, sono film che giocano su registri diversi, restituiscono un'idea diversa delle figure, però quello che è importante per me non è la rappresentazione della figura, ma è come il regista vede quella figura, che è poi come intende rappresentarla.
Che film ci consiglierebbe su Cinema e Diritto e naturalmente perché?
Rivedrei, non so, è tipico dei classici, io rivedrei altre 50 volte da qui alla fine dei miei giorni La passione di Giovanna d'Arco, di Karl Theodor Dreyer, se si pronuncia bene, del 28, che è un film muto dove tutto fa l'immagine di questa straordinaria Renée Falconetti, nella quale si replica il processo a Giovanna d'Arco in cui si vede tutta la mancanza di giustizia, quindi la ingiustizia che ha colpito la povera Giovanna d'Arco e che poi in questo caso fa emergere anche un altro elemento oltre al cinema e al diritto e quindi al modo in cui le immagini irrompono nel diritto e spiegano l'ingiustizia, che è la presenza della religione. Mi sembra chiaramente che René Falconetti incarni un archetipo cristologico più o meno come la incarna Dancer in the Dark di von Trier, ecco, che è un altro film, secondo me, straordinario, che rivedrei 50 volte, a parte il fatto che è un po' lunghetto, e quindi forse mi impegnerebbe un po' troppo tempo.
Grazie, grazie per questa interessantissima intervista. Grazie a Stefania Parisi.
Grazie mille a voi.
Cinema e Diritto è un progetto dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, finanziato con i fondi per la terza missione e diretto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con Dipartimento delle Arti e Cineteca di Bologna.